cristalli. Fragilità e punti di forza nella relazione genitori figli adolescenti con Alessia Caracciolo.
Nel mare magnum delle informazioni circolanti in rete è frequente imbattersi in notizie tendenziose, immagini contraffatte e informazioni manipolate. E se questo rappresenta già un'insidia per gli utenti adulti che si presume abbiano gli strumenti cognitivi e intellettuali e quel senso critico necessari per saper scindere il vero dal falso, figuriamoci per i più giovani. In quanto poi definiti nativi digitali, si tende anche a sopravvalutare la loro consapevolezza e la loro alfabetizzazione digitale. E oggi scopriamo quanto sia importante accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso di autogestione nella navigazione in rete con un esperto sul tema, molto attivo nelle scuole medie e medie superiori del cantone, con progetti a questo finalizzati, ovvero il giornalista e demistificatore di bufale Paolo Attivissimo.
È assolutamente cruciale accompagnare una persona giovane nell'esplorazione di internet e dei social network in modo da poterle spiegare i meccanismi che stanno dietro questo mondo, perché all'occhio non ancora esperto della persona giovane questi sembrano, come dire, dei paesi dei balocchi dove tutto è gratis, tutto è carino, dove tu puoi creare i tuoi account e farti vedere da milioni di persone, dove ci sono gli influencer che ti dicono solo cose buone. Non è così. C'è una serie di meccanismi tecnologici, c'è una serie di meccanismi economici che spingono per esempio la negatività. Abbiamo visto, grazie a Frances Haugen, che è una ex data scientist di Meta, che era proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, abbiamo visto i dati interni che dicono come la frequentazione dei social network aumenta la depressione, l'ansia, fa crollare l'autostima, e loro sono perfettamente consapevoli di questa cosa, ma visto che si fanno tanti soldi si va avanti così. Per cui far capire che non è un paese dei balocchi, ma è semmai un laboratorio, una specie di labirinto in cui siamo noi i topolini. Questo è un concetto che si può spiegare senza essere informatici. Sei una cavia, sei in un laboratorio, qualcuno ti sta usando, si presenta come una persona amica, gentile, ti crea uno spazio dove tu pensi di essere libero di esprimerti con le tue garanzie di riservatezza. Non è vero così, non è assolutamente così.
Per non parlare di quanto a livello proprio incidentale ci siano anche fenomeni come l'abbassamento della soglia di attenzione, per esempio a scuola, e tutta una serie di competenze sul piano cognitivo che i nostri ragazzi effettivamente stanno perdendo. Ci sono poi anche singole insidie che oltretutto vengono riconosciute attraverso anglicismi a cui non tutti siamo molto avvezzi. Ecco, proviamo già a indicare quelli che possono essere già i primi pericoli in cui normalmente si inciampa, tipo il clickbait, i troll. Dacci qualche definizione, Paolo, e cerchiamo di svelare tutte queste terminologie.
Volentieri, cominciamo con queste due. Il clickbait è il messaggio che si fa come esca per generare click. Il click è molto importante nell'economia dei social network. Più sei cliccato, più il tuo profilo viene letto, più diventi importante, più puoi monetizzare. Quindi molto spesso la molla che sta dietro tutti questi procedimenti è il guadagno economico diretto. Il clickbait consiste nel creare qualche cosa che attiri la voglia di cliccarci su per saperne di più. Persona incontra la nonna che non vedeva da anni all'incrocio della strada. Immagina che cos'è successo subito dopo. Quei titoli acchiappa click, in italiano si potrebbe dire così. Sono titoli o storie o messaggi sui social network che sono fatti apposta per indurti a cliccare. Il troll invece è il provocatore, è quella persona che entra in una conversazione che si sta svolgendo online in modo anche pacato, sereno, e cerca a tutti i costi di creare incomprensioni, equivoci, cerca di pilotare la discussione per il puro gusto di provocare, di vedere che causa scompiglio. E bisogna imparare a gestirli. E c'è una regola fondamentale di internet, che è non dar da mangiare al troll. Il troll è questa figura anche mitologica delle leggende nordiche, al quale non bisogna dar da mangiare, perché se gli dai da mangiare non te lo scolli più. E quindi una delle prime cose che si impara e che si può insegnare è: così come non devi dar corda al bullo a scuola, non devi cercare di rispondergli ma cerchi di isolarlo, allo stesso modo il troll, che è un piccolo bullo online, può diventare mansueto o può essere perlomeno messo in un angolo se tutti ci mettiamo d'accordo di non dargli corda, quindi di isolarlo, al limite bloccandolo. C'è sempre la possibilità di bloccare una persona che ci sta irritando, che ci sta infastidendo, che non si sta comportando secondo le regole del social network che stiamo frequentando. Quindi abbiamo uno strumento, una serie di strumenti. Immagina di avere un telecomando che ti permette di spegnere una persona che ti sta urlando in faccia. Immagino di avere un telecomando che ti arriva addosso un bullo grande e grosso e tu con un bottone lo puoi frizzare, come si dice adesso, no? Lo puoi congelare col fermo immagine e te ne puoi andare tranquillamente lasciandolo con un palmo di naso. Ecco, questo è il potere di internet.
Cristalli.
Qui c'è anche già tutto un mondo relativo al galateo di come si sta in rete, quindi è fondamentale che innanzitutto i ragazzi già lo apprendano, lo conoscano, così da poterlo riconoscere anche negli altri utenti. Ma come spiegare ai ragazzi la modalità proprio per imparare a verificare, a comparare le fonti, perché sostanzialmente si parte da questo per poter riuscire poi a scindere il vero dal falso in rete?
Ma ci sono dei punti fermi innanzitutto. Quando si cerca di sapere se una notizia che si è letta, piccola o grande, è vera o è falsa, bisogna guardare le fonti. Quindi chi sta dicendo la notizia? È una persona, è una fonte attendibile? È qualcuno che magari da quella notizia ha un tornaconto economico o magari invece ha una perdita economica? C'è un principio che si usa anche nel giornalismo. Se qualcuno ha un beneficio economico dal diffondere una certa notizia, quella notizia va presa con molta cautela. Quando invece quel diffusore di notizie ha un danno dalla uscita di quella notizia, probabilmente sta dicendo il reale. E quindi come primo criterio direi assolutamente la fonte. E poi il conoscere la realtà. Cioè più cose sai, più è difficile che qualcuno riesca a ingannarti. Quindi la conoscenza è il secondo pilastro del discriminare il vero dal falso. Il terzo, secondo me, è il senso critico. Esaminare la struttura di una notizia. C'è un principio molto semplice. Più è straordinaria l'affermazione, più devono essere robuste le prove che la sostengono. Quindi ecco, questi sono secondo me i tre pilastri fondamentali del capire se una cosa è reale o no. Ma soprattutto quello che credo che sia importante è il senso critico. Valutare bene la notizia, non farsi prendere dalle emozioni, ma cercare di essere razionali e ridurre il tutto il più possibile a principi primi. Cioè, nella notizia c'è qualche cosa che è chiaramente sbagliato, oppure c'è qualche cosa, qualche punto fermo che può essere basato sulla scienza, sulla fisica, sulla realtà tangibile, non sulle cose, sulle opinioni controverse, ma su cose che sappiamo per certo che sono reali. Se c'è, usiamolo come punto di partenza.
Ecco, Paolo attivissimo in qualità di debunker, nonché di vero e proprio faro per molti navigatori esperti e non del web, oggi sei un po' un faro per i genitori all'ascolto. E noi normalmente qui a Cristalli ci congediamo proprio lasciando loro almeno tre parole chiave per poterci riflettere su e magari confrontarsi a casa con i loro ragazzi.
Allora, la prima che mi viene in mente è sicuramente fonte. Abituiamoci a chiederci sempre da dove arriva una notizia. La seconda è diffidare, perché ci sono prodotti come le intelligenze artificiali che per loro natura sbagliano, quindi dobbiamo essere molto consapevoli dello strumento che stiamo usando. E la terza è restare insieme. Navigare in solitario è pericoloso, perché se non hai qualcuno accanto a te esperto che ti può dare una mano, è facile trovarsi a naufragare. Il telefonino, lo schermo del computer non siano una barriera fisica fra generazioni, ma siano un ponte. Alla fine l'internet è fatta per far parlare le persone. Se facciamo parlare le persone fra di loro invece di lasciar parlare i soldi e gli algoritmi, credo che abbiamo ottenuto un bel risultato.